Apriamo l'Alphaville di oggi con l'arte e andiamo subito a Berna, dove troviamo il nostro corrispondente Iari Bernasconi. Buongiorno Iari, ben ritrovato.
Eccomi qua.
Buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti. Ciao Cristina.
Iari, il Centrum Paul Klee di Berna presenta l'opera sorprendente, e lo dicevamo in apertura di Alphaville nel nostro sommario, sorprendente anticonformista di un'artista britannica nata nel 1934, Rose Wylie, con una mostra personale dal titolo Flick and Float. Dici immediatamente qualcosa di più.
Guarda, inizio dicendo che questa mostra è stata davvero una bella sorpresa. C'è davvero una di quelle mostre, diciamo, che permettono di immergersi senza troppi pensieri o ogni tanto un po' troppi intellettualismi, appunto, nell'opera di un artista. Lo abbiamo detto altre volte, per carità, il solo Centro Paul Klee è già un luogo, beh, sì, a modo suo speciale. Sta sul limitare della città e sì, che piaccia o no, la sua architettura resta un museo nato dalla creatività, diciamo, vertiginosa di Renzo Piano. Lo spazio espositivo, ecco, insomma, ha tutte le caratteristiche per così favorire una bella esperienza. Però devo dire, appunto, che la mostra personale di Rose Wylie è stata una sorpresa soprattutto per i suoi contenuti, questi dipinti di grandi dimensioni, la loro così espressività, l'ironia, colore e anche l'apparente naïveté, ecco, un miscuglio così davvero irresistibile, se mi permetti questo entusiasmo.
Ecco, Iari, tu hai anche incontrato la storica dell'arte Rosalita Giorgetti Marzorati, collaboratrice del Centro Paul Klee, a cui hai chiesto di descrivere le peculiarità tecniche ed espressive di quest'artista, partendo dal titolo, da due termini che la compongono, flick and float. Sentiamo insieme la sua risposta.
Dunque, con Flick and Float entriamo immediatamente nel linguaggio poetico e pittorico di Rose Wylie, e tra l'altro questi due termini danno anche il titolo appunto alla mostra che stiamo vedendo, quindi sono proprio importanti per capire il suo linguaggio. Flick è in inglese lo scatto della macchina fotografica, della cinepresa, ed è lo scatto che fanno gli occhi dell'artista sulla realtà. Quindi è anche lo scatto della memoria, del quotidiano. Lei vede una cosa che la colpisce, che può essere qualcosa di a volte molto banale o anche molto specifico, le gambe di un personaggio all'interno di un film. Sono proprio una sorta di archivio della memoria che lei ha, e questo flick è qualcosa che cattura l'immagine e storicamente lo scatto tende a rendere eterna un'immagine, ovviamente, perché l'immagine viene fermata nel tempo attraverso lo scatto. Però lo scatto dell'artista e lo scatto degli occhi è uno scatto che è filtrato dalla memoria e quindi è uno scatto che entra nel float. Il float è invece il galleggiamento, è la fluidità, è un po' questa assenza di gravità ed è quello che accade nella memoria dell'artista dopo lo scatto. Quindi un'immagine viene in qualche modo catturata, ma poi galleggia, si trasforma, è fluida. In qualche modo la memoria non è mai qualcosa che cristallizza totalmente un'immagine. Quello lo fa una macchina e non lo fa una persona. Il suo scatto del quotidiano entra in questo galleggiamento e si trasforma. E quindi ne nasce qualcosa di nuovo. E questo lo vediamo nella sua tecnica, ad esempio, perché appunto lei tende a lavorare su formati molto grandi e su opere che si trasformano nell'immagine, quindi partono in un modo, diventano in un altro, si ripetono le forme, oppure aggiunge dei pezzi addirittura, proprio fisicamente, dei pezzi di tela, dei pezzi di foglio. E questo è molto interessante perché ci dà uno sguardo sulla sua poetica, sul suo modo di interpretare il contemporaneo, perché il flick and float sono due termini che si oppongono, sono paradossali in qualche modo, e però rappresentano molto bene la nostra realtà, cioè la differenza fra l'immagine e la memoria dell'immagine. Noi siamo bombardati da immagini, siamo, possiamo dire, flickerati totalmente da immagini che riceviamo continuamente sui social media, la televisione, eccetera, però tutti noi di queste immagini ne facciamo qualcosa, le facciamo entrare effettivamente in una sorta di galleggiamento. Che cosa avviene dopo che l'immagine viene catturata? Questo è quello che interessa molto l'artista ed è quello che vediamo effettivamente nelle sue opere.
Ed era la voce di Rosalita Giorgetti Marzorati. Iari, un'opera, dicevamo, inizialmente anticonformista e sorprendente, sì. È di un umorismo sovversivo, si legge addirittura in uno dei testi di accompagnamento.
Sì, penso sia uno tra l'altro appunto degli aspetti più importanti, devo dire, dell'opera di Rose Wiley, e però anche in una prospettiva più ampia, quando ci chiediamo a cosa serva l'arte e soprattutto perché cerchiamo di esprimerci o comunicare attraverso l'arte. Bene, l'aspetto è quello, direi, del divertimento quasi, no? Incontriamo molti temi nei dipinti appunto di Rose Wiley, anche politici, prosaici, che ne so, inquietanti. Eppure c'è in quasi tutti una sorta così di componente che spinge al sorriso, ma un sorriso quasi infantile. Ecco, penso che parte forse della magia di Rose Wiley stia proprio nell'accendere quel piccolo lumino infantile che, sì, ovviamente ancora ci abita e che ci fa ridere semplicemente perché una cosa è buffa. Ecco, ora, come definire quest'opera entro le etichette dell'arte, eccetera, eccetera, è una bella domanda. Nei testi di accompagnamento che anche tu, Cristina, hai già citato, si leggono, per esempio, espressioni come post-pop, bad painting, e così io, prima di smarrirmi del tutto, ho chiesto ancora aiuto a Rosalita Giorgetta Marzorati che, se mi aiuti, Cristina, alla regia, propongo di ascoltare.
Certo. Partiamo col dire che Rose Wiley è una figura ibrida e anche un po' provocatoria e che quindi sfugge un po' alle etichette della storia dell'arte. Però è anche vero che se volessimo collocarla all'interno di un movimento, il post-pop e la bad painting ci aiutano a dare un senso, un linguaggio alla sua poetica, anche se i due termini non sono effettivamente proprio semplici e accessibili da capire per i non addetti ai lavori. Partiamo dal post-pop. Post-pop perché Rose Wiley, come in realtà altri artisti, rielabora la lezione della pop art. La pop art è stata fondamentale nella storia dell'arte. Ed è stato quel movimento che ha rivoluzionato effettivamente il linguaggio e anche i soggetti all'interno del mondo artistico. Pensiamo appunto alle grandi icone pop che vengono rappresentate da Andy Warhol, per esempio, e questo ha rappresentato una grande fonte di ispirazione che però ha delle differenze. È post-pop, non è pop art, ma è post-pop art perché lei ne fa un linguaggio molto personale. E nello specifico lo svuota un po' del glamour, se vogliamo, perché i riferimenti alle icone pop nella pop art erano un po' celebrativi, anche se in maniera ironica, però erano celebrativi. Lei invece li dissacra completamente. Abbiamo calciatori goffi, abbiamo personaggi del cinema un po' strampalati. I suoi eroi non sono lucidi come nei poster della pop art, ma sono molto più personali, molto più ironici, molto più graffianti, ecco, da questo punto di vista. E va un po' al di là della rappresentazione dell'oggetto pop e cerca più di esplorarne quello che è l'impatto di questo oggetto, appunto, come dicevamo, il float di questo oggetto che ha all'interno della memoria o di una persona. C'è meno l'oggetto, ma c'è più la memoria di questo oggetto. Bad painting, invece, è un termine che viene dagli anni 70 e indica artisti che rifiutano in qualche modo la perfezione tecnica, che rifiutano le belle arti, che fanno delle opere che sono volutamente goffe, sproporzionate, strampalate, infantili, naif, eccetera. Delle opere che sfidano il bello dell'Accademia, che sfidano appunto le belle arti e propongono delle figure che sono totalmente fuori dalla nostra concezione culturale anche di che cosa è l'arte. Ci libera un po' dal giudizio sull'opera in sé. Bad painting è proprio il rifiuto di questo linguaggio e sono quelle opere che quando andiamo al museo, o alcune persone vanno al museo, si ritrovano a dire: ma questo lo potevo fare anch'io. E questa è una provocazione, naturalmente, che fa l'artista nei confronti di chi guarda l'opera, di chi fruisce di quest'opera. E Rose Wiley la possiamo effettivamente inserire in questo movimento, anche se dobbiamo fare un po' attenzione perché la sua opera non è solo bad, ma è anche molto sofisticata. Diciamo che la semplicità, la goffaggine, questi disegni molto naif, in realtà lo sono solo in apparenza, in realtà la sua opera è molto più studiata di quello che appare.
Insomma, appunto, un'opera molto più studiata di quello che appare. Infatti, ieri a Rosalita Giorgetti Marzorati tu hai chiesto anche quali sono, secondo lei, le ragioni che fanno di Rose Wiley un'artista importante per l'arte contemporanea. Quindi ascoltiamo.
Rose Wine è indubbiamente un'artista importantissima sulla scena contemporanea. Non la possiamo definire un'artista ancora veramente nella storiografia, perché è un'artista che sta lavorando oggi. Quindi molte delle opere che vediamo qui sono opere degli anni 2000 o opere dell'anno scorso, quindi stiamo veramente nella contemporaneità. Ed è un'artista incredibilmente interessante. Anche perché è un po' un'antieroina, se vogliamo, dell'arte contemporanea. Propone veramente qualcosa di nuovo. Da un lato perché riesce a dare una sorta di interpretazione nuova, riesce a rimettere la pittura al centro del discorso artistico in un'epoca, soprattutto negli anni 2000, se vogliamo, in cui la pittura sembrava essere un po' sorpassata, soprattutto dalla videoart, dall'installazione, dall'arte performativa. Lei è riuscita a rinnovare il linguaggio della pittura senza una nostalgia de facto, lo fa in maniera molto spontanea e è un'arte che ha un po' la risata come critica, è un'arte molto grottesca, molto divertente ed è un po' una sorta di resistenza a quello che è il conformismo, che è diventato oggi un po' il mercato dell'arte, se così possiamo dire, nel senso che in un'epoca in cui l'arte, soprattutto negli ultimi anni, è diventata sempre più concettuale, sempre più intellettuale, sempre più di elite. Lei se ne esce con queste opere divertenti, grottesche, enormi, che sfidano, no, un po' questo mondo fortemente intellettuale. E poi un'altra cosa che io trovo personalmente molto interessante è che lei anche mette un po' la sua età come provocazione. Lei è un'artista che è nata nel 34 e che è molto attiva ancora oggi. È un'artista che ha raggiunto, se vogliamo, la notorietà dopo i 70 anni. È un po' un'anziana ribelle, quindi un po' strappa, diciamo, ai giovani ribelli il loro ruolo all'interno dell'arte contemporanea in un mondo che favorisce sempre di più la performance, favorisce sempre di più la gioventù. Lei proprio invece dimostra che non c'è una scadenza, che l'arte non ha una scadenza, anche alla sua età non diventa classica, non diventa conservatrice, non diventa tutto quello che ci si può aspettare da un artista che ha questa età.
Così la storica dell'arte e collaboratrice del Centro Paul Klee. Iari, vogliamo aggiungere qualcosa?
Guarda, aggiungo solo, ma si sarà capito che la mostra vale il viaggio anche dalla Svizzera italiana, che poi così lontana non è, e poi forse sì che il materiale di accompagnamento alla visita, con un'introduzione, dei commenti a diverse opere, può essere pure scaricato in italiano in modo del tutto agevole. Non è sempre così qui al nord delle Alpi, ma in questo caso va segnalato, è molto ben fatto.
Grazie allora, grazie davvero Iari Bernasconi in diretta da Berna. Ricordiamo che la mostra personale Rose Wiley Flick and Float al Centro Paul Klee resterà aperta fino al prossimo 5 ottobre. A risentirci, Iari.
A presto, un saluto!